spero di poter portare un contributo a quanto è già stato detto, perché quello che è stato detto è importante. E io vi leggerò stamani il capitolo 13 della prima Corinzi, capitolo molto conosciuto, parla dell'amore. Capitolo 13 si trova fra il capitolo 12 e il capitolo 14. Ho scoperto l'acqua calda, vero? Ma volevo dire, il capitolo 12 e il capitolo 14 parlano dei doni spirituali. E questo ci si trova nel mezzo. Parla della desideria, dell'impegno della Chiesa di Corinto di ricevere i doni che lo Spirito Santo distribuisce. E Paolo, parlando appunto dei doni, paragona anche, come è stato detto prima, la Chiesa ha un corpo, parla dell'occhio, parla dell'orecchio, della mano, del piede, e dice che se uno dice io non sono piede, quindi non sono del corpo, non per questo non è del corpo, è sempre del corpo, è un'idea falsata che si è fatta. Ma per cercare di indirizzare i corinzi a una ricerca corretta di questi doni spirituali, sempre avendo chiaro che è il Signore, lo Spirito Santo che li distribuisce come vuole, non è che noi ce li possiamo accaparrare secondo le nostre idee, secondo le nostre capacità, secondo le nostre qualità, è lo Spirito Santo che distribuisce i suoi doni per l'utile di tutta la Chiesa, perché i doni spirituali non servono per il singolo che li manifesta, ma per la Chiesa, per l'edificazione della Chiesa. Però Paolo dice, anzi faccio un passo indietro, e dice, voi però desiderate ardentemente i doni maggiori. E qui c'è varie linee di pensiero, ma lasciamo perdere perché non ci riguarda questo qui. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza, è la via dell'amore. La via dell'amore è anche alle Cinque Terre, ma non è quella lì di cui parla Paolo. Sì, c'è. E dice, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno. La conoscenza verrà abolita, perché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque queste tre cose durano, fede, speranza, amore, ma la più grande di esse è l'amore. E Paolo, con questa descrizione dell'amore, fa un capolavoro. È la motivazione che ci dà il senso delle cose. Perché vuoi parlare le lingue degli uomini o degli angeli, o avere un dono di profezia, o avere qualunque altro dono, se non è per l'amore, non ti serve a niente. Tu sei un suono stonato, un suono sgradevole, che non ha nessuna funzione di edificazione alla comunità, perché non è impostato nella maniera giusta, accordato nella maniera giusta. Se avessi tutta la fede per spostare le montagne e manca l'amore, a che serve? Per cosa questa grande fede? Per la tua gloria? Non serve a niente, non ti giova a niente. Disse Gesù quando parlava degli scribi, farisei, delle persone del clero, che dice fanno per apparenza lunghe orazioni. Dice questo è il premio che ne hanno. Hanno fatto una bella orazione davanti a tutti, si sono gloriati della loro bravura, della loro conoscenza, della loro cultura davanti al popolo e si sentano gonfi perché questo era il loro desiderio, non l'amore, ma il desiderio di emergere, di apparire, di superare gli altri. Questo è il premio che ne hanno. E se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, dice, non mi gioverebbe a niente. Tutto quello che io posso fare in qualche modo, se non è motivato dall'amore, non porta risultato, non porta nessuna conseguenza vantaggiosa, favorevole, né per chi le mette in atto, né per chi ne beneficia. E poi descrive l'amore. L'amore è paziente. Oddio, qui mi mette un po' in difficoltà. È benevolo. L'amore non invidia. L'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è l'amore. Io, per quel che mi riguarda, penso che il mio amore è un po' inquinato. Inquinato da tutte queste altre condizioni. Non si comporta in modo... Partiamo dall'inizio. L'amore è paziente, è benevolo, ma quando le cose mi girano nel modo giusto, posso anche essere benevolo nei confronti di chi voglio manifestare il mio amore, ma è molto soggettivo. L'amore non invidia. Questo si può anche mascherare perché l'invidia è un sentimento interiore che me lo posso anche, se sono bravo, lo posso anche tenere nascosto. Sembra che tutto vada bene, però dentro c'è qualcosa che rode. Non si vanta, non si gonfia. Questo qualche volta qualche cosina scappa che denuncia che qualche vanto è messo in atto, qualche gloria, tendo a prendermela. Non si comporta in modo sconveniente, questo è vario il discorso, e si può, generalizzando qualunque cosa che esce dai canoni, quelli che ci si aspetta, può essere una cosa sconveniente. Guarda, si è comportato così, ma ha fatto male, era meglio se faceva. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Sono tutte cose che vanno, se ci rapportiamo a queste cose qui, io credo che abbiamo qualche cosina da imparare, chi più, chi meno. La Bibbia e ci parla a noi direttamente, sicuramente l'ho detto perché è una cosa generalizzata un po', ma la parola di Dio molte volte ci serve per valutare gli altri, per avere dei giudizi su coloro che ci circondano, che ci stanno vicino, e magari queste caratteristiche le usiamo più facilmente per vedere la fede di chi ci sta intorno, l'amore soprattutto, perché in questo caso si parla dell'amore, di chi ci sta intorno, piuttosto che valutare il nostro amore. L'amore è paziente, ma lui non è paziente, ama poco lui. L'amore non invidia, no, ma lui si vede che c'è qualcosa che lo turba, non c'ha piacere a queste cose, perché in questa situazione ci voleva trovarcisi lui, invece no, ci si è trovato quell'altro, non ama come dovrebbe amare, sempre lui, sempre gli altri. Poi non cerca il proprio interesse, invece lui è avido, cerca sempre di accaparrarsi qualcosa. Tutte queste cose qui non le usiamo per valutare chi ci sta d'intorno, usiamole per valutare noi stessi, perché è questo lo scopo della parola di Dio, confrontarci con quella che è un punto fermo, un punto di riferimento. Questo mondo cerca i riferimenti, cerca i punti stabili su cui fondare le proprie cognizioni, le proprie teorie, i propri ragionamenti, la scienza che approfondisce le conoscenze appunto per cercare di conoscere sempre di più e l'origine di questo mondo e la vita. Ora ci stanno cervellando in tutti i modi per trovare una testimonianza che possa dire che su un qualche luogo più o meno vicino intorno a noi hanno scoperto la vita. Gli piacerebbe tanto trovare questo, e può anche darsi che un giorno lo trovino. D'altronde non va contro la parola di Dio, ma servirebbe per dire: non è creazione di Dio la vita, è spontanea, nasce dove ci sono le condizioni favorevoli. E chiaramente, se queste condizioni favorevoli ci sono, cosa toglie a Dio? Non potrebbe lui stesso aver stabilito? Voi pensate che ci sia vita oltre la terra? Ci sono gli angeli. Chi l'ha detto? È vero. Ci sono gli angeli, no? C'è vita oltre la terra, è come se c'è vita. E che ne sappiamo questi angeli in che modo agiscono in questo mondo? Sappiamo qualche accenno, ma in ogni caso c'è sempre questo desiderio di conoscere, di sapere, di vedere, per avere dei riferimenti stabili. Ma noi abbiamo un riferimento stabile, la parola di Dio è un riferimento stabile. Diceva un cantante che ora se n'è andato, diceva: cerco un centro di gravità permanente per avere un punto di riferimento. Era una persona intelligente questo cantante. Noi abbiamo un centro di gravità che non può essere smosso, la parola di Dio. Noi siamo forse incapaci a afferrare appieno tutti i concetti che ci vuol dire, ma abbiamo da poterci lavorare sopra, su queste cose qui. Su queste cose qui non sono, ma speriamo che sia così, ma vediamo un pochino, staremo a vedere. No, questo sono fondamenti stabili. La parola di Dio, a volte li fraintendiamo e magari abbiamo delle delusioni perché non abbiamo una piena conoscenza. Ma poi verrà la piena conoscenza, come è stato detto qui. Quello che dice Paolo qui, l'amore non verrà mai meno. Non può venire meno l'amore, perché il fondamento che muove, che ha mosso Dio, che muove Dio, forse l'essenza stessa di Dio è l'amore. Diceva Mauro, per chi lo ha conosciuto, penso la maggioranza di voi lo ha conosciuto, ora non viene perché è impossibilitato per le sue condizioni di salute, ma diceva che se si condensasse tutta la Bibbia in un'unica parola sarebbe amore. Questo sarebbe il risultato di tutta la parola di Dio. Ed è vero, perché la parola di Dio ci parla di amore. Il piano di Dio per l'umanità era basato sull'amore. Poi è successo un pasticcio, invece che l'amore è subentrato l'orgoglio e sono cambiate le situazioni. Infatti oggi il mondo è guidato dall'economia, dal denaro, dai soldi, da queste, non dall'amore. Certo, queste cose qui in qualche modo tengano insieme le cose, ma non è il modo che vorrebbe il Dio e che ha previsto Dio. Ma questa condizione qui, questo amore, sarà quello che prende il campo in senso generale, totale, nella nuova creazione che Dio farà al momento opportuno. Dice, le profezie, sì, voi cercate le profezie, cercate i doni di operare miracoli, di fare cose, ma queste cose qui sono destinate a finire. Sono destinate a finire perché noi conosciamo in parte, quindi abbiamo bisogno della profezia che ci rivela delle parti nascoste, sconosciute. Ma quando conosceremo, dice un passo della parola di Dio, dice, la conoscenza dell'Eterno riempirà la terra come le acque ricoprono il fondo del mare. Ci pensate, quando la conoscenza dell'Eterno sarà così diffusa, così grande, così a portata di mano tutta quanta, non c'è più bisogno della profezia, perché che ci deve dire la profezia? Abbiamo piena conoscenza, avremo piena conoscenza di questa condizione. Dice, io ti parlo di Dio, non deve ne parlare perché lo vedo da me, è talmente evidente, quindi non ci sarà più bisogno della profezia, non ci sarà più bisogno di operare delle guarigioni perché non ci saranno malattie, non ci saranno situazioni dolorose da dover risolvere. Quindi queste cose qui sono destinate a sparire, ma non l'amore, perché l'amore è un fondamento principale. E Dio lo ha manifestato in maniera più chiara possibile, che meglio non lo poteva fare, di dimostrare l'amore che ha avuto per l'umanità, per tutti quanti. Perché ha dato il suo figliolo Gesù alla morte per pagare quel debito che era nostro. Avevamo un debito e siamo nella condizione di essere bisognosi dell'intervento di Dio, perché Lui, la nostra speranza, il nostro fondamento, il nostro punto di riferimento, il nostro centro di gravità permanente. Perché è su questo che ci basiamo. Non ci basiamo su, ma speriamo che me la cavo, come diceva quel bambino nel tema che aveva fatto a scuola. Noi ce la siamo cavata, perché abbiamo fatto il nostro passo a suo tempo, abbiamo accettato la grazia di Dio, abbiamo accettato quel dono che ci ha messo a disposizione. E se è un dono, non ci resta che, non resta che accettarlo. Che si può fare di più? Ma guarda, io ti do questo dono, però dopo devi far questo, devi andare in chiesa, devi pagare la decima, devi aiutare chi è nel bisogno. Queste sono cose che vengono dopo, è giusto che siano così, ma il dono è dato gratuitamente, indipendentemente da quello che poi, non mette condizioni, lo dà e basta. Poi le cose nella vita, quando uno riceve la grazia di Dio, cambiano, cambia, diventa un modo di comportarsi diverso. E allora ci sono anche quelle, quel senso di aiuto, di gestire le cose in un modo magari diverso da come avremmo fatto prima. Ma questo è un'altra cosa. La grazia è un dono gratuito, dato a tutti quelli che lo vogliono prendere. Non c'è bisogno, come certi pensano, che ma per meritarmela bisogna che faccia qualche cosa. No, se è grazia, è grazia. Se è grazia, io so che ci sono stati anche qualche anno fa dei personaggi che avevano, che hanno fatto del male socialmente parlando, e sono in prigione perché non hanno voluto dire che loro erano colpevoli. Lui fa: noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è giusto quello che abbiamo fatto. Il Presidente della Repubblica era pronto a dargli la grazia, ma non gliel'ha potuta dare perché non erano colpevoli secondo il loro, la loro considerazione. Allora, se noi non siamo colpevoli, difficilmente andiamo a cercare la grazia a Dio. Ma se ci riconosciamo per quello che siamo colpevoli in molte, allora possiamo andare a Dio. Non dopo esserci lavati, cambiati, messo un abito decente per presentarci, non facendo delle opere meritorie in modo da poter andare a Dio e chiedere questa grazia. No, Dio ci dà la grazia così come siamo. Dio ci chiama a sé indipendentemente da come... poi pensa lui a cambiarci. Questo non è l'amore, non è amore questo che Dio ha fatto, e lo ha fatto per noi, lo ha fatto per tutti, ma ne beneficiano coloro che accettano questo dono che gli viene offerto. Per questo l'amore durerà sempre, perché se siamo alla presenza di Dio non possiamo non essere e alla presenza dell'amore, in atto, in simbiosi con l'amore. Non ci può essere una condizione in cui si può vivere senza amore. Io penso, è difficile pensare alla vita futura, perché non abbiamo tante indicazioni. Sappiamo che sarà una vita gioiosa, una vita piena di anche allegria. Ne parla, mangeremo, berremo, c'è scritto nella parola, ma ci sono poche indicazioni, però c'è sempre quella gioia di appartenere a un popolo che ha beneficiato d'una grande ricompensa, ma non è una ricompensa, perché non avevamo diritto a nessuna ricompensa, sì, avevamo diritto a essere condannati a morte, perché questo era quello che a cui eravamo destinati. E allora l'amore cosa ha fatto? Ha sacrificato il figlio. Dio ha sacrificato il figlio perché noi potessimo beneficiare di tutte quelle cose che erano destinate a lui, a Gesù. E Gesù poi è resuscitato, perché l'opera che lui ha compiuto è veramente stata completa, totale. Quindi la morte non aveva più possibilità di legarlo, perché il debito era stato pagato completamente. E allora che cos'è successo? È risuscitato. E il fatto che sia risuscitato è un anticipo di quello che avverrà a noi. Se moriremo, non sarà una morte per sempre, ma sarà una morte temporanea del corpo, perché poi risusciterà, ma lo spirito sarà con lui, alla sua presenza. E allora le cose assumeranno quella piena conoscenza, come dire, allora veramente capiremo l'importanza, perché non sono convinto che riusciamo a afferrare appieno l'importanza del sacrificio di Gesù. Gesù ha fatto, ha sopportato un sacrificio grandissimo, ma l'importanza che ha avuto per noi quel sacrificio, io credo lo comprenderemo appieno quando saremo pienamente alla sua presenza. Il Signore ha fatto grandi cose, il Signore ha manifestato l'amore. A noi ricerchiamo l'amore perché possano anche i doni spirituali che il Signore darà liberamente, come ritiene opportuno Lui, far funzionare la Chiesa. Questi doni che ci darà avranno la giusta funzione, perché sono motivati dall'amore, non dall'egoismo di avere questi doni per poter far vedere come siamo bravi. No, non è questo lo scopo, non è questa la funzione. Perciò ringraziamo il Signore, prima di tutto, per quel dono ineffabile, come detto da qualche parte, che ci ha fatto, mandando il suo figliolo Gesù a morire per noi, e poi per come ci guida, anche correggendoci dove ce n'è bisogno, e ce n'è bisogno sicuramente, in modo che il nostro comportamento, la nostra vita, non sia vincolata da quelle idee nostre, ma che ci possiamo, che si possa allargarsi. Perché è importante stare insieme? Perché è importante parlare? Perché è importante venire il giovedì? Perché il giovedì possiamo parlare, dire tante cose, e sapete quante idee girano. E tutto va bene, perché Dio è infinito, Dio è grande. Dio non lo posso rappresentare io col mio modo di vederlo. C'è bisogno anche del vostro modo di vederlo, del vostro modo di vederlo, del vostro modo di vederlo. E tutti insieme non si riesce a rappresentare Dio completamente, ma abbiamo una visione già più ampia. Possiamo parlare, possiamo discutere su certe cose. Ma poi il Signore, come disse Paolo, se qualcuno la pensa diversamente, il Signore poi lo convincerà. Venite anche il giovedì, che sono delle belle riunioni, no? Sì, vedo. Qualcuno vedo che dice sì con la testa. Il Signore ci benedica. Amen.